Road Future Week 2025, io sono Emanuela Trovato di Assipod.org, Associazione Italiana Podcasting, e vi do il benvenuto all'episodio di oggi. Con me sono Michele Gamberini, Michelangelo Suigo e Livio Gigliuto. Buon pomeriggio a tutti. E un saluto anche alle persone che ci stanno ascoltando e che possono intervenire liberamente qui in presenza anche a Piazza del Popolo all'interno dell'Igloo voluto dal gruppo Inuit con la sua società Smart City Roma. Oggi parleremo di un tema che ci riguarda da vicino, le Smart City. Non solo come infrastrutture e tecnologie, ma anche dal punto di vista delle percezioni, dei desideri e dei bisogni delle persone reali, quelle che poi vivono le città e Roma in particolare. Mentre nei giorni scorsi abbiamo già conosciuto Michele Gamberini, amministratore delegato di Smart City Roma SPA del gruppo Inuit, azienda che lavora ogni giorno per rendere le nostre città più connesse e sostenibili, conosciamo insieme gli altri due ospiti di oggi. Vorrei partire da Michelangelo Suigo. Buonasera Michelangelo.
Buonasera a tutti.
Raccontaci chi sei e qual è il tuo ruolo in Inuit e come si collega ai temi che affronteremo oggi.
Allora, sono Michelangelo Suigo, sono direttore delle relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità. Inuit è il primo tower operator italiano, è tra le principali digital infrastructure company del paese, con i nostri amici, con la nostra Smart City Roma, con Michele Gamberini e tutto il suo team, c'è qui anche Luca D'Antonio che è il CTO, stiamo portando a Roma tutte quelle infrastrutture che abilitano una Smart City. Poi Michele ci racconterà ovviamente meglio, quindi non voglio spoilerare le cose molto interessanti che ci potrà raccontare Michele sul progetto che si chiama Roma 5G. E come gruppo Inuit, con il fiore all'occhiello di Smart City Roma e quindi del progetto Roma 5G, stiamo raccontando le attività che possiamo mettere a disposizione di tutte le città per far sì che queste città, le principali città italiane, possano finalmente diventare delle Smart City, perché di Smart City si parla tanto, spesso, molto. Livio Gigliuto ci potrà raccontare sicuramente meglio cosa pensano anche gli italiani e quali sono un po' dei dati su davvero quanto la popolazione italiana e quanto i cittadini credono davvero nella Smart City e in quello che finora è stato costruito come Smart City. Noi pensiamo che senza infrastrutture digitali, quindi senza torri di telecomunicazioni, senza 5G, senza wifi pubblico, senza videocamere di sorveglianza, senza sensori IoT e quant'altro, le Smart City non si possano realizzare, non si possano concretizzare. Quindi ecco perché abbiamo deciso di essere all'interno di Rome Future Week, che crediamo sia una bellissima manifestazione, un bellissimo momento, una intera settimana di appuntamenti, di eventi, di iniziative per poter raccontare e ascoltare anche cosa pensano cittadini, imprese, pubblica amministrazione, e cercando in questo modo di rendere ancora più conoscibile quanto stiamo cercando di realizzare, anzi stiamo realizzando, perché poi abbiamo fatto un annuncio molto importante con il sindaco lunedì sera proprio da questo Igloo. Abbiamo, lo dirà anche qui meglio Michele, annunciato le prime 55 piazze connesse in wifi, l'intera linea A della metropolitana connessa in 5G, e poi abbiamo raccontato tutti gli altri pezzi fondamentali di questo tassello di Roma 5G. E quindi è un'opportunità, un'occasione secondo noi molto importante, molto bella, per poter raccontare anche un po' di più quello che stiamo facendo come gruppo Inuit e poi in particolare come Smart City Roma.
Grazie Michelangelo. Passiamo ora la parola al già citato Livio Gigliuto. Livio, ci racconti brevemente chi sei e che ruolo ha l'Istituto Piepoli di cui sei presidente nel racconto delle città smart?
Sì, allora, io sono Livio Gigliuto, sono il presidente di un istituto che si chiama Istituto Piepoli, che è un istituto che si occupa prevalentemente di sondaggi, ricerche di mercato, ricerche di opinione pubblica. Questo che ci azzecca teoricamente col tema delle Smart City? A prima vista poco, perché? Perché quando parliamo di un istituto di sondaggi, la prima cosa che ci viene in mente sono i sondaggi politici, i sondaggi elettorali, chi vince, chi perde, si va verso le elezioni amministrative. Quindi vi darò adesso gli exit poll delle regioni che vanno al voto. No, naturalmente non è quello che farò, ma in realtà quello che fa prevalentemente un istituto di ricerca è cercare di capire cosa pensano le persone e come le persone vivono le cose che succedono. C'è un tema che è un tema sul quale le opinioni pubbliche, quella italiana non è diversa dalle altre, vive sostanzialmente due fasi, una prima fase di rifiuto, una seconda fase di accettazione che può essere più o meno larga o in qualche modo viversi con un certo sospetto, ed è il rapporto con la tecnologia, con l'innovazione. Quello che poi vi racconterò, ora ci presentiamo e basta, e o cercherò di raccontarvi è come sta andando il rapporto tra italiani e digitalizzazione delle nostre città. Lo faccio anche insieme a Inuit tutti gli anni, ma insieme a una fondazione che conosce bene Inuit perché è fra i partner di Fondazione Italia Digitale, che tutti gli anni racconta quello che sta succedendo nel nostro paese nel rapporto proprio con la digitalizzazione. Lo faremo tra poco proprio con Inuit a Torino nella seconda settimana di ottobre, ma poi vi racconterò un po' di cose che vengono anche da quella storia.
Grazie Livio. Entriamo nel vivo partendo da Michele Gamberini. Perché oggi parlare di Smart City è così importante?
È difficile, sarebbe difficile non parlare di Smart City. Innanzitutto, che cos'è una Smart City? Forse per le persone qui presenti è bene magari fornire una rappresentazione grafica di una Smart City. Ma Smart City, detto in poche parole, è un centro urbano, che un'area urbana che mette il cittadino al centro del proprio sviluppo. Come? Incorporando una serie di tecnologie di comunicazione e di informazione che consentono di migliorare e rendere più sostenibili, migliorare la qualità dei cittadini e di rendere più sostenibile fondamentalmente la vita nelle città. Perché è importante? Di fatto inevitabile questa evoluzione, non si tratterà certo di una rivoluzione, cioè non immaginiamo che si passi da città dump, stupide, a città intelligenti o smart in un anno. È un processo graduale che chiaramente comporterà diversi step, ma che di fatto si rende inevitabile tenendo presente che ad oggi, secondo i dati delle Nazioni Unite, nei centri urbani risiede circa il 56% della popolazione mondiale. 56% della popolazione mondiale che ad oggi produce il 75% dei consumi dei rifiuti e l'80% delle emissioni di gas serra. Tenendo presente che nel 2050 ci si aspetta che quel 56% cresca fino al 70% e che quindi di fatto 7 miliardi mal contati di persone, nel 2050 la popolazione mondiale dovrebbe aggirarsi sui 10 miliardi. 7 miliardi di persone vivranno nei centri urbani, è evidente che la gestione intelligente della città, dei processi che sono insiti nel funzionamento dei centri urbani diventa di fatto una necessità ineludibile. Rapidissimamente, perché le smart city stanno acquistando anche una rilevanza e un tasso di sviluppo importante per due motivi fondamentalmente. Il primo è perché le amministrazioni comunali, le amministrazioni locali e i governi ne stanno promuovendo lo sviluppo, spesso ricorrendo a modelli come quello che stiamo utilizzando qui a Roma. Quindi il Comune di Roma ha intrapreso una soluzione particolarmente innovativa e coraggiosa, che è quella del partenariato pubblico-privato, quindi una collaborazione tra le amministrazioni locali, i governi da una parte, il pubblico quindi, e le aziende private, per rendere possibile l'implementazione di infrastrutture che poi permettono l'implementazione o la trasformazione in smart city della città. La seconda circostanza che rende questo sviluppo particolarmente interessante e potenzialmente rapido è la disponibilità innanzitutto di connettività a larga banda in maniera pervasiva, connettività a larga banda sia fornita tramite fibra ottica, quindi sia in wired che in wireless tramite 5G e in futuro 6G, e poi la disponibilità concorrente di una serie di tecnologie che rappresentano la condizione qua non per lo sviluppo di soluzioni di smart city. Ne cito alcune: l'intelligenza artificiale, la RVR, quindi la realtà aumentata e la realtà virtuale, il cloud e in particolare l'edge cloud, quindi la possibilità di immagazzinare una quantità di dati notevoli in prossimità delle fonti che lo prelevano, la blockchain per la certificazione dello stesso dato. Immaginatevi cosa succederebbe in una smart city se improvvisamente i dati utilizzati per automatizzare i processi che oggi vengono svolti manualmente in città venissero in qualche maniera corrotti o modificati, no? Quindi è importante certificare il dato. La protezione contro gli attacchi hacker, no? E quindi la cyber security, e naturalmente l'IoT, quindi il proliferare di soluzioni di device che consentono di prelevare il dato e poi utilizzarlo per qualsiasi use case di smart city, no, che noi possiamo utilizzare, ipotizzare. Ne cito solamente qualcuno per far capire quale potrebbe essere il beneficio per i residenti o i visitatori della città. Primo caso, la gestione intelligente del traffico. Diciamo che il traffico, la congestione del traffico è oggi uno dei problemi maggiori di tutte le città, no? Non solo di Roma, no? Pensiamo al Cairo, pensiamo a Città del Messico, pensiamo ad altri conglomerati importanti a livello mondiale. In questo caso l'utilizzo di telecamere intelligenti che possono fornire dati in tempo reale circa i flussi di traffico e di sensori che monitorino anche il passaggio delle auto rende possibile di fatto una gestione in tempo reale del settaggio semaforico. Oggi i semafori sono settati in maniera statica, quindi la durata del rosso e del verde è assolutamente indipendente dai flussi di traffico. Rendendolo dinamico e legandolo al traffico nell'una o nell'altra direzione, è chiaro che si otterrebbe un beneficio molto importante per la cittadinanza. Altro caso è quello dello smart parking. Pensate cosa succederebbe se ogni sera, invece di arrivare a casa e non sapere esattamente dove parcheggiare l'auto per chi non ha il garage, fossimo informati in tempo reale della disponibilità di parcheggi attorno all'area in cui ci stiamo recando. E questo è assolutamente possibile ancora con telecamere intelligenti e sensori. Altro caso, quello della gestione intelligente dei trasporti urbani di superficie. Anche in questo caso le rotte degli autobus, per esempio, potrebbero essere modificate in funzione dei flussi di traffico. Ma poi ce ne sono altri, adesso non abbiamo tempo. Gestione intelligente dei rifiuti, la smart grid per una gestione efficiente dei consumi energetici. La gestione efficiente dei consumi energetici piuttosto che dell'acqua diventerà un aspetto veramente sempre più importante andando avanti. Quindi da questo punto di vista le smart city aiuteranno tantissimo i centri urbani a razionalizzare e ottimizzare i processi e quindi a rendere le città, dicevamo prima, più sostenibili, vivibili ed inclusive.
Grazie Michele, sono tantissimi i temi che riguardano la tecnologia, tu ad esempio hai citato la sicurezza. Livio, con l'Istituto Piepoli avete raccolto la voce delle italiane e degli italiani sul futuro delle città intelligenti. Che idea hanno le persone comuni delle smart city? È un concetto chiaro o c'è ancora un po' di confusione? E quali sono i bisogni più sentiti dai cittadini? Sicurezza, mobilità, servizi digitali? Ecco, che cosa emerge con più forza dalla vostra ricerca?
Allora, partiamo da questo. Partiamo dal fatto che il nostro rapporto con la tecnologia è un rapporto che segue più o meno sempre la stessa linea. Cioè, parte con diffidenza. Arriva qualcosa di nuovo, ci preoccupa, ci spaventa, pensiamo chissà, potrebbe salvarci la vita, migliorarcela, potrebbe distruggerci la vita. Io ricordo un articolo di un giornale che parlava del Walkman, parliamo di circa più di 30 anni fa, quasi 40 anni fa, e in quell'articolo si diceva lo strumento che isolerà l'uomo dal resto del mondo. Perché è uno strumento che ti spara musica o parole nelle orecchie, tu cammini, ma sei in realtà isolato, non sei più parte della collettività. Tutte le innovazioni noi le accogliamo e forse facciamo bene, perché anche un atteggiamento sano all'inizio con un atteggiamento piuttosto critico. Poi passa il tempo e che cos'è che determina quello switch? Cioè il passaggio dalla diffidenza all'accettazione, addirittura all'entusiasmo, e la concretezza dell'applicazione quotidiana di quella tecnologia. Finché ne sentiamo parlare abbiamo paura, quando le iniziamo a vedere, vediamo soprattutto la parte scura, quando la usiamo capiamo che ci sono degli elementi positivi. Questo non significa che sia tutto positivo. Lo stesso vale anche sul concetto di smart city. Ci finisco dentro, ma vi racconto dei dati che ci portano piano piano dentro questo argomento. Partiamo da qui, dal nostro rapporto col digitale. Circa 10 anni fa, prime ricerche che facevo sul digitale, il rapporto rappresentato, no, nei nostri sondaggi era un rapporto catulliano, diciamo così, cioè odi e t'amo. Da un lato, wow, che cosa nuova, tecnologia, cambia tutto. Dall'altro, ma questa tecnologia sa un sacco di cose di me, quindi mi fa un sacco di paura, non gliele voglio dare queste informazioni. Se fosse possibile, meglio farne a meno, ok? Passano gli anni, vi faccio vedere solo alcuni esempi della pervasività della tecnologia e del digitale nella vita degli italiani. Alcuni esempi, cose che ho chiesto. Le è mai capitato di informarsi, ottenere cioè informazioni didattiche o di formazione tramite web, social network e piattaforme digitali? Insomma, sostituire i libri, sostituire l'enciclopedia con il cellulare, con quello che troviamo sullo smartphone. Qualche anno fa, una follia, adesso ci dice di sì il 70% degli italiani. Voi direte i giovani? No, anche il 60% degli over 60, degli over 55, degli over 65, cioè delle persone più grandi, ormai abituata non solo per cercare la ricetta della carbocrema, ma anche per sapere come gestire il wifi di casa o la connessione di casa, no? Per stare negli esempi che ci riguardano più da vicino. Per farvi capire la pervasività del digitale, ho chiesto una domanda folle fino a qualche anno fa. Da quando usa i social, lei ritiene più di essere più informato e competente su quello che mangia? La maggioranza degli italiani, il 40%, c'è cioè un 50% che ha detto non lo so, tra chi si esprime il 40% ha detto sì, ne so di più, perché magari seguo un nutrizionista su Instagram, perché magari cerco tutto quello che voglio su internet e trovo tutte le informazioni che mi va di trovare. Ancora una volta, una domanda ancora più folle. Da quando hai questi strumenti? Chi segue il podcast non sa cosa sto indicando il mio smartwatch. Da quando hai questi strumenti qui che monitorano i tuoi dati? Fai più sport? Sei più attento all'attività fisica che fai? Perché magari stimolato dal fatto che non hai fatto i 5-10.000 passi che ti sei dato come obiettivo? I miei correlatori fanno molti più passi di me, sono molto più in forma. E è una cosa che fa il 45% degli italiani. Quindi quasi uno su due dice: da quando c'è il digitale ho un rapporto con la mia salute e con la mia attività fisica più costante, più netto. Conseguenza di tutto questo è che immaginiamo che il futuro sia iperdigitalizzato. 8 italiani su 10 dicono il futuro dell'economia è il digitale. Non c'è economia se non c'è digitalizzazione, e viva per Inuit naturalmente. Non c'è neanche pubblica amministrazione senza digitale, lo dicono 9 italiani su 10, il 40% dice addirittura la PIA digitale è la priorità del paese, non una delle priorità, certo, 3-4, mettici pure quella, la priorità del paese, lo dicono 4 su 5. Quanto è importante per lei l'utilizzo del digitale nella vita quotidiana? Ovviamente, sdoganato, lo dice l'80%, più dell'80%, ma su questo dato mi voglio fermare, perché qui ho chiesto agli italiani di unire due mondi che per tutti sono per anni stati contrapposti: l'ambiente, la tutela dell'ambiente, la tecnologia, il ferro e le piante. Si aiutano tra di loro, cioè il digitale aiuta la crescita di una città sostenibile dal punto di vista anche ambientale, 2 italiani su 3 dicono di sì. Quindi quel processo per cui vi dicevo all'inizio questo rapporto un po' catulliano di diffidenza verso il digitale, piano piano è diventato un rapporto di sinergia che ci porta addirittura a pensare il digitale può migliorare, rendere più sostenibili le nostre città, lo pensano 2 italiani su 3. E arrivo dentro al tema della digitalizzazione delle città e su quelle chiudo. Prima ho chiesto agli italiani una ricerca per il campus biomedico. Quali sono le priorità delle città del futuro? In prima posizione ci hanno detto la sanità, poi ci hanno detto il lavoro, poi ci hanno detto il verde pubblico, poi ci hanno detto l'offerta di servizi essenziali, le cose che sappiamo, queste sono le cose che vogliono gli italiani. Sanità, lavoro, verde pubblico, le cose che sappiamo, viviamo tutti i giorni. Dulcis in fundo. Ma queste città del futuro me le rappresenti con una caratteristica? Come saranno fatte? Ne hanno dette tante: ecosostenibili, efficienti, autosufficienti, estese, incluse, anzi inclusive, in grado di attirare aziende a misura di persona, ecosostenibili, per carità. Ma la prima cosa che hanno detto gli italiani in questo sondaggio: devono essere digitalizzate. Questo per farvi capire come in questo percorso, che è partito con diffidenza, alla fine chiudiamo con un paese fan del digitale, talmente fan che ho fatto una domanda provocatoria l'anno scorso agli italiani. Ho chiesto: ma se per poter vivere in una città e in un paese davvero democratico devo avere accesso al digitale, dovremmo mettere il diritto al digitale in Costituzione? Voi sapete che lo sport è in Costituzione perché si è capito che fa bene, non lo sport, l'attività fisica è in Costituzione. Allora il digitale va messo in Costituzione? Il 54% degli italiani, la maggioranza, ha detto sì, si dovrebbe inserire il diritto al digitale nella Costituzione, che tutti noi consideriamo la Costituzione più bella del mondo. Questo ci racconta come il nostro rapporto, iniziato con diffidenza, si è finito un rapporto che potremmo definire un rapporto profondo di stima tra gli italiani e il digitale, di grande fiducia nell'innovazione.
Grazie Livio, ci hai parlato di percezioni, di visioni grazie alle ricerche del tuo istituto, ma ritorniamo adesso nel dettaglio e nel concreto delle azioni già avviate. Michele Gamberini ci ha già raccontato nei giorni scorsi dei tanti esempi che rendono e renderanno sempre più Roma una città smart, ma per chi si fosse collegato solo adesso, solo oggi, vorresti ricordarceli brevemente?
Sì, cosa facciamo, cosa fa Smart City Roma per Roma Capitale? Smart City Roma sta ponendo le basi per la trasformazione digitale che è propedeutica all'implementazione degli use case di Smart City di cui parlavamo precedentemente. Come lo fa? Andando a realizzare, gestire attraverso un monitoraggio e manutenere una serie di pezzi base, diciamo, della futura Smart Roma. In cosa consistono questi pezzi basi? Innanzitutto, lo ricordava prima Michelangelo, portare a copertura 4G, 5G, 4G Enhanced, che significa un 4G estremamente performante, e 5G in tutte le linee della metropolitana, stazioni e tratte adiacenti, per un totale di 83 stazioni in prospettiva, 75 attuali, saranno 83 nel 2033 o 2036, adesso vediamo, in funzione di quando saranno ultimate le 8 stazioni aggiuntive previste sulla linea C, e quasi 70 chilometri di tratte aperte e di tunnel. E lo facciamo implementando un sistema neutrale, multioperatore, attraverso una soluzione che viene chiamata DAS, che sta per Distributed Antenna System, tra i più grandi d'Europa. Perché è un sistema che presuppone l'installazione di oltre 1100 unità remote, quindi unità in grado di irradiare il segnale dove è necessario, oltre 3000 antenne e 240 km in fibra ottica per il trasporto del segnale. Siamo a buon punto, abbiamo completato la linea A, diceva prima Michelangelo, completeremo la linea B e la B1, dove oggi c'è totale assenza di copertura, entro fine anno, e ci occuperemo della C nel 2026, nella prima metà del 2026. Prevediamo di chiudere entro giugno 2026. Poi altra cosa che stiamo realizzando è l'installazione di una dell'infrastruttura che è propedeutica appunto all'implementazione degli use case di Smart City nelle piazze, nelle principali piazze di Roma, in 100 delle principali piazze di Roma. Che cosa facciamo in particolare? Andiamo a coprire queste piazze che diventano appunto piazze intelligenti attraverso una copertura Wi-Fi 6 estremamente performante, capace di garantire velocità dell'ordine di 200-300 megabit al secondo sia in downstream che in upstream, andando a installare telecamere e videocamere intelligenti, quindi capaci di elaborare i flussi video con algoritmi di intelligenza artificiale e che poi sono in grado di riportare questi flussi video attraverso connessioni a larga banda in fibra ottica al centro di monitoraggio SPS del Comune di Roma. Sensori, circa 1800 sensori per il monitoraggio della qualità dell'aria da parte di ARPA Lazio. Perché diciamo che questo rappresenta la base per fare di Roma una città intelligente, più connessa, più moderna, più sostenibile? Perché sostanzialmente la Smart City si circostanzia in un insieme di tecnologie che sono distribuite su tre livelli. Il primo livello è quello dei device, dei sensori, delle telecamere, degli hotspot che prelevano o producono i dati che sono necessari poi per la Smart City. Il secondo livello è quello della connettività, quindi è necessario collegare questi device a cloud, ai server, agli storage dove il dato viene depositato e ai sistemi informativi che lo post-processano poi per scatenare le azioni che abbiamo visto precedentemente per le varie Smart City. Noi per il momento ci fermiamo ai primi due livelli, quindi installiamo la parte di device e poi la rete a larga banda che è necessaria per trasportare il dato. Portando questa rete a larga banda in tutte le piazze di Roma, presso tutti i lampioni di queste piazze sostanzialmente, noi abilitiamo Roma a implementare un qualsiasi use case, potenzialmente naturalmente, di Smart City in futuro che l'amministrazione comunale riterrà importante o prioritario implementare.
Michele, questi dati di cui ci racconti sono affascinanti ed entusiasmanti. D'altra parte, per noi il futuro non è mai solo tecnologia, è anche fiducia, aspettative, emozioni. Livio, torno a te. Puoi dirci quali sono anche le paure o le resistenze degli italiani quando sentono parlare di Smart City?
Allora, guarda, hai detto la parola giusta e la parola è fiducia. Perché quando parliamo di tecnologia parliamo anche del nostro rapporto di fiducia nei confronti di due cose. Uno, l'innovazione, quello che vi dicevo prima, quindi il rapporto di fiducia nei confronti di una cosa nuova che non conosciamo. Due, il nostro rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni. È il nostro rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni perché sono loro a legittimare e a dirci quella innovazione va bene, vale in tutto, nell'innovazione sanitaria. Un nuovo farmaco, ci dicono puoi prenderlo, allora noi ci dobbiamo fidare delle istituzioni perché sono loro a dirci che va bene. Anche nel processo di digitalizzazione di una città si passa attraverso la fiducia nelle istituzioni perché sono loro a dirci io sto inserendo una novità, questa va bene, ti migliorerà la vita, fidati. Se questo rapporto di fiducia tra paese e istituzioni non funziona perché c'è qualcosa che lo interrompe, perché c'è qualcosa che crea complessità, la conseguenza di questo è che noi non ci fideremo neanche dell'innovazione, perché non ci fidiamo dell'istituzione. La premessa quindi a quello che vi sto per dire è che se non cresce la fiducia nei confronti delle istituzioni, difficilmente crescerà la fiducia nei confronti del processo di digitalizzazione. Ora, qual è il nemico, la paura principale che hanno gli italiani quando pensano al digitale e alla Smart City? Hanno una sorta di dietrologia che io e Michelangelo Suigo, come gli amici di Inuit, ogni anno monitoriamo con un giochino, ok? Cioè misuriamo quanti italiani credono a tesi complottiste e sono sempre più o meno, sempre qualcuna più, qualcuna meno, un quarto, un quinto della popolazione italiana, 20%, 25%, 15% degli italiani che credono a cose complesse, assurde, non credono allo sbarco sulla Luna, credono che tra di noi ci siano i rettiliani, stiamo parlando di un decimo della popolazione italiana, credono cose ancora più strane, ok? Qual è la via per risolvere questo problema, questo complottismo, questa dietrologia, che è la paura che impedisce una serena diffusione della tecnologia nelle nostre città. Purtroppo la via non è vietare il complottismo. La via è accettare l'opinione delle persone, cercare di andargli incontro e di spiegargli perché quello che pensano non è vero, facendo divulgazione, facendo momenti di confronto, facendo quello che state facendo oggi e che stiamo facendo oggi, che non è la via facile, ma è l'unica che funziona, perché vietare alla gente di avere paura del digitale non funziona. Quello che funziona sono due cose: spiegargli perché funziona e quindi fargli capire che ne ricavano un beneficio, e ovviamente farglielo provare che è quello che sta succedendo in questa città grazie proprio a Inuit.
E a proposito di quello che stiamo facendo oggi, Michelangelo Suigo, dal tuo punto di vista, comunicazione e sostenibilità, come si può raccontare meglio questo futuro? Come far capire che non è qualcosa di lontano, ma che migliora davvero la vita di tutti i giorni?
Ma in un modo molto semplice. Con la bacchetta magica è l'unica soluzione. No, scherzo, naturalmente. Allora, io credo che le cose che ci hanno raccontato Livio Giugliuto e Michele Gamberini siano molto importanti e molto interessanti, e evidenziano una dicotomia molto importante che invece altri dati, altri numeri ci registrano. Di cosa parlo? Parlo di un'analisi che ha fatto l'osservatorio sulle smart city del Politecnico di Milano, quindi diciamo un osservatorio che stabilmente e per mission fa esattamente il monitoraggio di tutte le attività e di tutti i progetti di smart city, e ci segnala al Politecnico di Milano con questo osservatorio alcuni dati importantissimi. Lo sviluppo di soluzioni che, come abbiamo sentito raccontare in particolare da Michele, sono altamente tecnologiche e di per sé sono in grado di consentire di sviluppare le smart city, è la vera sfida. Pensate che il 42% dei comuni italiani ha avviato progetti nel 2024 di smart city e il 91% vorrebbe farlo nei prossimi due anni, e questo è un dato sicuramente interessante e importante. Dopodiché il 47% dei comuni, cioè il 50% per la metà dei comuni italiani, i comuni italiani sono 7.904, ci dice che c'è un ostacolo alla realizzazione delle smart city che è dato dalla mancanza delle competenze tecniche. Ora, non dico che come Inuit con Smart City Roma possiamo colmare questo divario, questo problema, questa mancanza di competenze tecniche, però nel nostro piccolo probabilmente, e Michele ce lo può dire ancora meglio, come diceva esattamente Livio un attimo fa, dare evidenza concreta di quello che si fa consente di capire e di comprendere un po' meglio, e le competenze tecniche che sta mettendo in piedi e sta mettendo in campo Smart City Roma con il progetto Roma 5G dimostrano che invece, almeno dal nostro osservatorio, le competenze ci sono e come, e possono essere messe naturalmente a disposizione anche delle altre amministrazioni, a cominciare da quelle più grandi. Con Livio Giugliuto e con la Fondazione Italia Digitale abbiamo iniziato un tour, lo Smart City Tour. Abbiamo iniziato da Torino, saremo lunedì 22 a Catania, proprio in alcune delle principali città, proprio per portare il modello Roma, il modello di Smart City Roma, anche nelle altre amministrazioni. Quindi diciamo che l'ostacolo principale che viene segnalato con grande forza, con grande enfasi dai comuni italiani, probabilmente almeno in parte può essere colmato, può essere superato. Dopodiché l'altro elemento che voglio portare alla vostra attenzione è un elemento legato invece sempre ad uno degli aspetti che ci ha evidenziato Livio, e cioè quello che pensano gli italiani. Cioè gli italiani ci stanno dicendo, con il sondaggio che ha fatto l'Istituto Piepoli: io ci credo, però fatemi capire bene concretamente come cambia la mia vita di tutti i giorni. Noi sappiamo che con il 5G, con il wifi pubblico, e quindi con quella fame, con quella sete di digitalizzazione e di strumenti digitali, sicuramente si migliora la vita di ciascuno di noi in tutti i giorni. Però anche qui affidiamoci a qualche dato di chi fa delle analisi su questi fenomeni. McKinsey Global Institute qualche anno fa ha fatto un report interessante sulle smart city e ci ha detto come, se le città si dotano di tecnologie, di strumenti per diventare davvero smart, queste città possono fare un salto. Perché, ci dice questo studio, le città smart sono più sicure, e ci dice concretamente, quindi sono tante delle cose che ha citato prima Michele, la smart mobility, i semafori intelligenti, ci diceva prima, no Michele? Ecco, le città smart con queste soluzioni possono, nelle città smart si possono ridurre per esempio gli incidenti stradali tra l'8 e il 10%, si può avere un calo dei reati, la videosorveglianza, le videocamere di sorveglianza per la sicurezza che con Smart City Roma abbiamo già iniziato a installare, Piazza del Popolo è già dotata, 26 piazze sono già dotate di 26 di videocamere di sorveglianza e entro fine mese, entro ottobre, arriviamo ad oltre 55, come ci ha detto Michele, si avrebbe un calo dei reati e delle rapine, delle aggressioni del 30-40%. Le città sarebbero anche più vivibili, si avrebbe un abbattimento dei tempi di trasporto e quindi di spostamento nella città del 15-20%, vuol dire risparmiare 15-30 minuti al giorno. In una città come Roma sappiamo che cosa vuol dire, no? Rimanere imbottigliati nel traffico. Nella sanità i sensori, IoT, i dati possono ridurre i costi tra l'8 e il 15%. Mi hai fatto la domanda anche sulla sostenibilità. Beh, nell'ambiente le emissioni di CO2 si potranno ridurre del 10-15%. Il consumo d'acqua potrà ridursi tra 25 e 80 litri a persona in meno al giorno e i rifiuti non riciclati si potranno ridurre tra l'8 e il 15%. Tante piccole, grandi cose, pensiamo, concrete, che possono oggettivamente cambiare la vita di tutti i giorni, di ciascun cittadino, delle imprese, della pubblica amministrazione, possono rivoluzionare davvero le città. Questo è quello che a Roma stiamo concretamente facendo. Quindi, se si ha la consapevolezza che la dimensione, la gravitas di questa rivoluzione delle smart city è una gravitas che davvero può incidere nella vita di tutti i giorni, beh, probabilmente gli italiani che credono e che sono disponibili magari a fare qualche piccola rinuncia, ma veramente stiamo parlando di rinunce molto molto piccole, credo che possa, nel prossimo sondaggio di Livio, possa solo crescere e migliorare.
Bene, avviandoci alla conclusione, vorrei fare una domanda a tutti voi. Pensateci bene. Se doveste descrivere con una sola parola la città del futuro, quale scegliereste?
Comincio io. Smart, sempre evidente.
Occupandomi anche di comunicazione di brand dovrei dire Inuit, però capisco che insomma sarebbe un po' forzato, un po' too much. E io direi smart è sicuramente la parola più immediata, più intuitiva, più facile e credo più esaustiva. Ormai è una parola che è entrata un po' nel linguaggio comune non solo delle nuove generazioni ma anche di tutte le generazioni, quindi approvo, voto anch'io per smart.
Smart per due.
E allora Inuit lo dico io. No, dico una parola che probabilmente sembra un ossimoro rispetto a quello di cui abbiamo parlato oggi, ma la città del futuro la immagino umana, principalmente umana, e il digitale è assistente di una maggiore umanità, non è in contrapposizione a maggiore umanità, perché è una città in cui sei in metropolitana ma puoi continuare a stare in contatto con le persone cui vuoi bene, di cui vuoi sapere come stanno, avere informazioni, è una città più umana, una città in cui puoi trovare parcheggio con più facilità grazie agli strumenti digitali che ci si raccontava prima, una città più umana, una città in cui c'è una certa gestione ambientale anche grazie allo strumento digitale, è una città più sostenibile e quindi più umana. Quindi secondo me le due cose devono camminare insieme, ma alla fine cammineranno insieme perché la digitalizzazione è un fenomeno umano. prodotto dall'uomo.
Ah, se posso aggiungere, è molto bello quello che dice Livio e sono assolutamente d'accordo. Una città smart in realtà è senz'altro una città più umana, è una città più inclusiva, è una città più sostenibile. Quindi il concetto di smart city in realtà non deve farci pensare ad un allontanamento della vivibilità, del piacere di vivere la propria città, ma al contrario deve farci immaginare una città molto più aperta, molto più in grado di accogliere, di sostenere e di tutelare anche il proprio patrimonio e di tutelare cittadini, turisti, gente che vive la città tutti i giorni.
E d'altra parte, se posso fare una chiosa, essendo la città smart, la città che mette al centro del proprio sviluppo i cittadini, le due cose non possono andare a braccetto. Quindi la maggiore umanizzazione dei centri urbani passa necessariamente per la digitalizzazione e per la diffusione di intelligenza digitale in maniera pervasiva nelle città moderne.
Grazie a Michele Gamberini, Michelangelo Suigo e Livio Gigliuto per averci accompagnati in questo viaggio così interessante attraverso la tecnologia. Certamente una smart city non è soltanto una città connessa e digitale, ma è anche una città che ascolta i cittadini, i loro bisogni, le loro speranze. E se Roma è la città eterna, pensare a una Roma che diventa smart significa immaginare un futuro che non cancella il passato, ma anzi lo valorizza. Ciao e ci vediamo nel futuro!